Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 16. 4 mesi con voi, praticamente è il 16° episodio di fila che facciamo settimanale. Questo è un record che neanche noi ci aspettavamo di battere. Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Milano, con me c'è Luigi Morielli.
Eccomi, salve a tutti.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, nonché articolista per la rivista Celum, per cui scrive di astronautica, nella nota rivista di astronomia invece Celum, e poi ovviamente articolista per il nostro forum astronautico e di conseguenza per il neonato aggregatore di news, le news create dai nostri articolisti, www.astronautinews.it. Penso che abbiamo registrato tutte le variazioni di astronauti qualcosa.it.
Sì, ci restano solo le volgarità, diciamo.
Ma appunto questa voce che sentite è di colui che ha registrato forumastronautico.it, il fondatore sia del forum sia dell'associazione ISA, Italian Space and Astronautics Association, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, stavo giusto pensando a me come il personaggio cercato dalla sonda Viger nel suo ritorno verso la Terra in Star Trek The Motion Picture, insomma, il creatore. Va bene, così con questa immagine egocentrica e assolutamente da pallone gonfiato quale sono, do di nuovo il saluto a tutti.
Sì, però non hai la Lila, come si chiamava un'aliena?
Ailia,
ecco,
quella col brillantino che girava in accappatoio, tutta rasata.
Sì, sì, esattamente quella lì. Bene, bene, bene. Siamo online con un po' di ritardo per i soliti problemi tecnici, ma abbiamo una puntata pregna di contenuti perché abbiamo le solite news e poi abbiamo l'intervista del mese, che questa volta, un'intervista come al solito condotta magistralmente dal nostro Marco Zambianchi, ci porterà a scoprire i segreti di Cryosat, grazie al contributo del professor Tommaso Parrignello. Comunque ne parliamo più avanti nel corso dell'episodio e poi ve lo facciamo ascoltare anche. Notizie, direi di partire direttamente con le notizie. No, ecco, stavo dimenticando di dare un saluto a Paolo Amoroso, che poco fa vedevo in chat, ora non lo vedo più. Comunque, che non è qui con noi questa sera, ma lo aspettiamo per la settimana prossima, speriamo che ci stia ascoltando. Direi che partiamo con le news. Cosa è successo questa settimana? Direi che la cosa più importante è stato il discorso di Obama al Kennedy Space Center, perché è una cosa che aspettavamo tutti con una discreta ansia, più che ansia, la fame di avere delle notizie in più su questa nebulosa vision per l'esplorazione dello spazio della NASA, degli Stati Uniti in generale. E questo, insomma, ha fornito qualche informazione in più, ma le discussioni non si placano. Voi cosa ne pensate? Marco?
Ma io ho seguito abbastanza attentamente la situazione, forse perché sono un po' l'avvocato del piano Obama, però vorrei utilizzare questo piccolo spazio per dire che non è che questa cosa mi sembri il miglior piano che si potesse fare, che si potesse inventare. Tuttavia, secondo me, contiene tanti elementi di interesse e soprattutto, forse per i tanti anni dalla mia primissimissima adolescenza, dalle scuole elementari, in cui seguo l'astronautica, ho notato che è proprio la disciplina delle promesse non mantenute. Mi stanno antipatiche e trovo abbastanza fuorvianti le dichiarazioni dei personaggi politici di tutti i colori che si sono succeduti alla presidenza in questi ultimi, dunque, 81, in questi ultimi 20 anni suonati, dal momento in cui è partito 30 anni, il primo Space Shuttle, non 20, 30, che hanno tutti annunciato in qualche modo un ritorno a questo, un ritorno a quello, andiamo sulla Luna, facciamo lo spazio plano, facciamo un single stage to orbit, facciamo l'X-38, facciamo, e abbiamo solo buttato una marea di soldi nel cestino. Non che i progetti di ricerca non abbiano prodotto delle ricadute occupazionali o portato alla scoperta di interessanti tecnologie, ma semplicemente un cosiddetto breakthrough o un stick to the plan, cioè si è deciso di andare sulla Luna, ok, facciamo un percorso e finanziamolo, ecco. Sono stanco di in un certo senso, come appassionato, di vedere tutte queste belle promesse che sono lì senza i soldi necessari e senza la convinzione necessaria. Allora, forse un piano un po' meno sexy, ma che davvero punta a due o tre faccende chiave, come per esempio rivalutare totalmente il ruolo dei privati. Ecco, io non lo trovo meno credibile delle promesse degli altri, non lo trovo meno peggio, quantomeno è un po' più realista. Ci regala per qualche anno qualche sogno in meno, se vogliamo chiamarla qualche illusione. Ho un po' un punto di vista cinico, se volete. Invece posso però lasciarmi andare ad un paio di considerazioni che mi ero tenuto, non ho scritto sul forum perché poi so che dobbiamo chiacchierarne online e non è nemmeno bello anticipare tutto. Come giustamente facevo osservare Jeff Fust, l'autore che è fondatore del sito The Space Review, nel suo articolo pubblicato ieri, il principale difetto di tutta questa cosa è stato sicuramente, ancor prima che nei contenuti, nel metodo di comunicazione. E forse la scelta di giocare la carta presidenziale, sfoderare Obama in persona al Kennedy Space Center, era il modo esatto di fare le cose, cioè andava fatto per primo questo. Forse era meglio del tutto evitare gli annunci di Bolden, che hanno creato ansia negli appassionati, apprensione nelle persone che hanno visto sgretolarsi il loro posto di lavoro. È stato un vero e proprio disastro.
Dal punto di vista della comunicazione, sì, Obama ha vinto le elezioni grazie alla comunicazione, al suo staff quantomeno di comunicazione e di public relations. È strano che sia scivolato in questa fase, che magari è considerata un po' meno delicata dal punto di vista della politica, perché è meno strategica, meno importante. Adesso noi siamo appassionati e magari gli diamo più credito di quello che è dovuto o che in proporzione è giusto dare, ma a me è sembrata un errore strano, inspiegabile anche.
Se posso dire, anche un errore ripetuto, perché poi quasi a sconfessare il ruolo del soldatino che difendeva il piano di Bolden, avvenuto nelle scorse settimane, vi ricordate tutti quando andò al congresso a farsi prendere a sberle sostanzialmente dai senatori e dai parlamentari, quasi a sconfessarlo, il piano annunciato da Obama ufficialmente contiene tre enormi novità che erano totalmente assenti, quantomeno erano assenti in maniera esplicita, nelle dichiarazioni della prima ora di Bolden. Quindi si può ben parlare di un piano NASA 1.1. Infatti, giusto per delinearli senza tornare a discuterli, beh, primo grande cambiamento. Orion, che era stato senza mezzi termini chiuso nel contesto più generale del programma Constellation, ritorna in gioco come un crew rescue vehicle, cioè come un veicolo di salvataggio, una scialuppa da lasciare agganciata alla stazione spaziale. Ha tante implicazioni questo, tanto per cominciare non muore forse il pezzo più pregiato del programma Constellation. Buona cosa, però non è stato mai detto da Bolden questo. Seconda grande tematica è quella del razzo Heavy Lift, che ha avuto una deadline molto concreta al 2015 per definirne le principali specifiche di progettazione, dopodiché si dovrebbe dare inizio alla costruzione. E ultimo, e questo davvero forse più degli altri è figlio delle grosse proteste nate successivamente al primo annuncio di Bolden, un piano da 40 milioni di dollari per la preservazione dei posti di lavoro degli impiegati della zona del Kennedy Space Center. Se queste tre novità vengono sfoderate con un discorso presidenziale, secondo me è un'implicita ammissione del disastro comunicativo che è stato combinato in prima istanza. E a questo punto lascio anche a voi, amici, la possibilità di commentare con le vostre impressioni, insomma.
Non voglio rubare la parola a Luigi, che avrebbe il diritto di parlare, ma a me non è ancora chiara questa storia di Orion come CRV, diciamo, come Crew Rescue Vehicle, perché quindi in questo modo viene persa la necessità di creare un lanciatore manned, perché viene lanciato vuoto, da quel che ho capito, non abitato.
Sì, in effetti dovrebbe essere così.
Ok, ma allora vedete, da quel punto di vista può anche avere una sua funzione, ma la vedo come incredibilmente ridondante rispetto alle Soyuz.
Intanto secondo me è totalmente inutile, perché di fatto è una capsula che fa solo funzione di rientro e solamente per un'eventuale situazione di pericolo. bisognerebbe costruire un vettore Mend che possa portarla su, però a questo punto ci troviamo in una situazione di contraddizione.
Il vettore Mend che doveva portare Orion era stato anche già parzialmente testato, è la parte di Constellation più avanzata dal punto di vista della progettazione, forse insieme a Orion. Per quanto la vedo come un miglioramento rispetto alla situazione precedente, quantomeno dal punto di vista degli obiettivi che vengono posti, non sono così sicuro che si sia fatta la scelta migliore.
Ma dubito molto anch'io che sia stata fatta la scelta migliore. E o si lasciava appunto tutto l'Ares 1 e Orion, allora certo che avrebbe avuto un senso, però lasciare solo Orion da solo rimane una cosa zoppa.
Orion, qual era il principale contractor di Orion?
Lockheed Martin.
Ah, avrei pensato Boeing, che in questo momento ha sede a Chicago.
Sì, poi in realtà hanno subappaltato, mi pare, una parte del progetto Boeing, insomma, che è rientrata dalla finestra. Però, guardate, tenete conto che secondo me la complessità di rendere man-rated uno qualunque dei lanciatori spendibili già esistenti, parlo degli Atlas, parlo dei Delta, è, a mio parere personale, non particolarmente tecnico, lo sapete, ma meno difficile che le complicazioni in cui si va a certificare una capsula con equipaggio umano, che sarà sicuramente un block zero senza tante complicazioni e quello che volete, ma non può essere strutturalmente diversa se non che nella parte di scudo termico, che può essere più ridotto per il rientro dalle missioni in orbita bassa, e forse nelle strutture avioniche, ma alla fine si tratta di pannelli LCD e di silicio, non ci sono più degli enormi computer a regolare tutte queste cose. È importante non lasciarlo morire, perché resta lì, capito? È pronto ed è soprattutto un mezzo che nasce con l'avionica e con la strumentazione disponibile nel 2010. Noi stiamo volando con degli shuttle che sono la rappresentazione di quello che era lo stato dell'arte degli anni 70.
Anni 80, diciamo che almeno dal punto di vista della avionica, sì. Dei pannelli di controllo,
la rimodernizzazione che è stata fatta, però praticamente per i due terzi abbondanti della loro vita hanno volato con roba degli anni 70, quindi Orion è lì, cioè. Chiamatelo come volete, facciamolo volare dove volete tra 10 anni, quindi, non lo so, però è lì. Ebbene, c'è un mezzo manned pronto. Io sono convinto che con un'adeguata dose di fondi, se i privati imparano a lanciare, insomma, se c'è un razzo man rated che funziona con le capsule private, secondo me si può pensare di adattarlo e non alla mucciaccia. Insomma, è chiaro che magari.
Non so se la mia domanda può sembrare un po' quello che mette insieme i razzi con la colla, ma Falcon 9 avrebbe questa possibilità?
Non lo so sinceramente se è possibile adattarlo per le dimensioni o altro, non ho sotto mano le misure, non vorrei dire delle cose che appunto mi fanno assomigliare a mucciaccia, ma se anche non fosse Falcon 9, rendere man rated un Atlas o un Delta non mi pare una cosa da scartabile a priori, anzi era stata considerata, anche se poi si è preferito non realizzarlo, già nella prima visione tirata fuori dagli ingegneri dopo l'annuncio di Bush figlio, insomma, non so se ve la ricordate.
Mi pare che Dragon comunque sia previsto che diventi anche poi, ci sia poi una versione man rated.
Sì.
E Giuseppe ci dice che non basta il Falcon 9, Giuseppe in chat
ci segnala. In chat anch'io, ho letto che Giuseppe dice che non basta, suppongo che si riferisca alla capacità di lifting, di sollevamento, di peso del payload. Va bene. Io sinceramente sono confuso e adesso mi vengono in mente un sacco di cose, mi vengono in mente i successivi test che sono ancora pianificati, perché comunque il budget per il 2010 è stanziato già dall'anno scorso, quindi verranno effettuati i test, ne abbiamo parlato in qualche episodio fa, i test del Launch Escape System, dell'LAS di Orion, nella torre che permetterebbe di allontanare la capsula dal vettore in caso di fallimento durante il lancio. Mi chiedo, questi test, ok, che verrebbero fatti comunque perché i dati raccolti hanno comunque una valenza scientifica di ricerca e di generazione di conoscenza, va bene, va, mi sta bene tutto quanto, voglio sapere poi nel momento in cui comunque Orion volerà, questi potrebbero essere utilizzati un domani per trasformare Orion in una capsula per il lancio di esseri umani. Va bene, io direi di stare a guardare, non mi perderei troppo nelle lucubrazioni che abbiamo già fatto più volte in questi 4 mesi dall'annuncio, e passerei a guardare magari quello che è più nell'immediato, che sono ancora i nostri amati Space Shuttle, i nostri orbiter, che hanno ancora davanti a loro 3 voli. Uno di questi era STS-134, in cui dovrebbe far parte dell'equipaggio anche il nostro astronauta italiano Paolo Nespoli, ma a questo riguardo c'è qualche notizia, perché anche l'esperimento in parte italiano AMS pare avere qualche...
Scusate, devo interrompere un attimo.
Qualche problemino. Aspettiamo Luigi che riprenda, intanto ti passo la parola Marco.
Ti sembrerà incredibile, ma in questo momento stavo pensando che avevo dimenticato di portare la mia solita birra, e dico, che buona scusa posso avere per sgattaiolare in cucina e prendermi la birra.
Non ho capito, no, lasciatemi qui da solo.
No, nessun problema. Non volevo solo tenere il monopolio della conversazione, comunque per carità, abbiamo tanta di quella carne al fuoco per stasera che... Dunque, abbiamo intervistato recentemente il professor Battiston, che è ordinario di fisica presso la facoltà di fisica dell'Università di Perugia e collabora con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, sempre sede di Perugia, e che è anche il vice spokesman, praticamente il vice portavoce di tutti i team che stanno lavorando a AMS-2, e ci ha confermato, tra le varie curiosità a cui lo abbiamo sottoposto, che poi verrete a sentire nelle prossime puntate di Astronauticast, ha una fatidica domanda. Avevamo letto da qui e là della possibilità di uno shift di questo lancio, ed effettivamente a causa del cambio del magnete che fa parte del sistema, diciamo, di rilevatori scientifici di questo strumento, si andrà a portare il lancio previsto per il luglio, per il 29 luglio del 2010, ad andar bene, come dicono gli americani, non prima di metà novembre del 2010. Anche se qualcuno sta valutando l'ipotesi addirittura di spostarlo fino a febbraio 2011, e questo proprio per consentire la sostituzione di una parte molto importante dello strumento. E la motivazione è stata che dopo aver studiato in una particolare camera sperimentale nel centro ESTEC dell'ESA in Olanda, il funzionamento, il rendimento dello strumento scientifico, si è notato che l'elio superfreddo necessario a far scendere la temperatura del magnete era sufficiente solo per garantire operatività per una ventina di mesi. E quindi dal momento che si punta a uno sfruttamento anche da parte americana della ISS, forse fino al 2028, si è preferito sostituire questo tipo di magnete con quello già imbarcato su AMS-1, che ha volato nel 98 sullo Space Shuttle, che non richiede questo apparato di raffreddamento e che quindi può essere fatto funzionare dalla stazione senza grossi problemi per almeno 8-10 anni. Quindi capite che forse ha una inferiore sensibilità dello strumento, si è preferito sopperire con un notevolissimo allungamento della vita utile di AMS-2, che comunque non sarebbe stato più staccato dalla stazione e sarebbe stato lì proprio come un pezzo di metallo inerte una volta esaurito l'elio, insomma, per il suo raffreddamento.
Beh sì, io non sono un esperto, ma suppongo che con una temperatura più alta c'è più rumore. La stessa cosa vale per i CCD dei telescopi: con una temperatura più alta è più rumoroso il segnale che viene captato, di conseguenza è più difficile avere dettagli precisi sull'osservazione che c'è da fare. Vabbè, se può aumentare la vita utile, io credo che nel corso dei prossimi anni potrebbero migliorare magari le tecniche di filtraggio. Sicuramente è meglio puntare ad avere più tempo strumento a disposizione rispetto a dover fare tutto con uno strumento di cui non ci si può fidare completamente. Vediamo se è tornato Luigi, ho visto che si muoveva.
Sì, sono tornato.
Eccolo lì. Hai sentito il discorso?
No, purtroppo non l'ho sentito perché mi hanno chiamato, ma sono riuscito a tamponare.
Parlavamo di AMS, ma questo significa che si invertono di nuovo le ultime 2 missioni, quindi volerà prima STS-133 e STS-134 tornerà ad essere l'ultima missione
Sì.
Shuttle, ok.
Di fatto sì, dovrebbero invertirsi, essere a ottobre la 133 e a novembre la 134. Bisogna vedere appunto con le tempistiche anche del Kennedy Space Center per preparare gli orbiter, eccetera. Bisogna vedere poi come si sposteranno le varie date, ecco.
Sì, anche la pulizia della rampa di lancio, che adesso è rimasta solo una, la 39, visto che la B è in demolizione, c'è bisogno, a seconda di come va il lancio della 133, se crea dei danni strutturali, vi ricordate, erano volate via centinaia di mattonelle refrattarie a un certo punto, per cui se si creano danni e problemi c'è la necessità di intervenire sul pad e ripararlo, quindi sì, potrebbe slittare ulteriormente e noi saremo qui a raccontarlo, a documentarlo per voi.
E questo che sentite non è il mio lavandino che perde, ma è il suono che fanno i fulmini su Saturno. Questa è una notizia che sarebbe stata di Paolo Amoroso, perché il nostro scienziato del gruppo è Paolo Amoroso. Sicuramente se ne sarebbe prenotata per tempo, ma aveva già deciso che questa settimana non sarebbe stato presente, di conseguenza ci lascia a noi dire castronerie scientifiche assolutamente inattendibili. Insomma, i fulmini su Saturno sono una cosa che era teorizzata, praticamente considerata certa da tempo, perché erano, come vi ho fatto ascoltare, percepiti via radio, come se qualcuno è un radioamatore o magari ascolta semplicemente la radio in modulazione d'ampiezza, come si faceva una volta. Adesso in Italia non va di moda, perché non abbiamo grosse distanze da superare e ci bastano le frequenze in modulazione, le frequenze in FM, quelle che vengono chiamate le FM, la banda FM commerciale. Comunque, ascoltando in AM, vicinanza di un temporale, a volte, o anche in lontananza, perché le onde corte viaggiano, è possibile ascoltare delle distorsioni come quelle che avete sentito. Grazie a una particolare coincidenza, che è praticamente rappresentata dall'equinozio su Saturno, in cui gli anelli non illuminano la parte notturna di Saturno come fanno normalmente, è stato possibile osservare direttamente con le fotocamere di Cassini, della sonda Cassini, fulmini sulla superficie, o comunque nell'atmosfera, non c'è la superficie, nell'atmosfera di Saturno. È interessante dal punto di vista dello studio di un pianeta che ha ancora molti misteri. Abbiamo anche questa ulteriore informazione. Volevo farvi vedere qualche immagine per chi ci sta guardando in diretta. Non ho il filmato pronto, ma ci sono queste immagini che sono, insomma, sono dei fulmini, sono delle nuvole con dei fulmini. Marco?
Vuoi commento alle immagini che non sto vedendo?
Non
vedo per risparmiare banda. Sai che nonostante adesso siamo molto meno digital diviso, non oso abusare della linea. No, ho visto comunque le immagini. Devo dire che personalmente trovo quasi più spettacolari i suoni. C'è una dimensione differente, secondo me, tra vista e ascolto, e quella che mi lascia sempre più mistero e suggestione personalmente è sempre la dimensione acustica, perché pensare che siamo arrivati al punto di poter ascoltare praticamente in diretta da un pianeta remoto e misterioso come Saturno i suoni dei lampi di un temporale remoto tra queste nubi gigantesche, a me fa venire voglia di chiudere gli occhi e fare il classico volo di fantasia tra queste nubi gonfie e di ammoniaca e di idrocarburi sconquassate da giganteschi lampi di luce. Qualche cosa che mi riporta alla memoria alcuni brani dei libri di Arthur Clarke, che in realtà parlava di Giove, non di Saturno, però davvero molto particolari. E lo trovo assolutamente straordinario, così come trovo straordinaria la capacità comunicativa della principal investigator della missione Cassini, che è Caroline Porco, che vi invito tutti ad andare a verificare di persona sfogliando su YouTube, andandovi a cercare qualche suo discorso, qualche sua presentazione pubblica. Ed è un entusiasmo che traspare a ogni rilascio di dichiarazioni per la stampa che lei scrive di pugno per annunciare queste e tutte le altre straordinarie scoperte legate alla missione Cassini, di cui ricordo i nostri cari amici taxpayers come me e come voi, l'Italia è una parte importante in quanto ha fornito alcuni degli strumenti scientifici che sono a bordo l'Italia, proprio come Agenzia Spaziale Italiana. Volevo oggi condividere con voi una riflessione. Si dice sempre che, visto che parlavamo di ASI, di soldi, di tasse, si dice sempre che, insomma, che l'astronautica costa, ma vi siete mai messi con la calcolatrice a vedere quanto davvero dei vostri soldini impiegate? Allora, io mi ci sono messo oggi, sono andato a scartabellare, ho visto qual è il budget del 2010 per l'ESA, sono 3.700 milioni di euro. Che detto così sembra una grandissima cifra, però se considerate che, bene o male, la somma degli abitanti dei paesi aderenti all'ESA è intorno ai 500 milioni, vuol dire che ogni cittadino dell'Unione Europea, per pagare tutto ciò che viene realizzato da ESA, tutto, scuce annualmente 7,6 euro a testa, 7,60 euro. Che tradotto rispetto al vostro reddito, io ho fatto un conto su un reddito medio-basso di 1200 euro al mese, percepiti per 12 mesi, vuol dire che per ogni euro guadagnato, mezzo millesimo di euro lo regaliamo all'ESA. Quindi mi sono voluto appuntare queste cifre per spiattellarla in faccia ai tanti che spesso nelle presentazioni che faccio in giro tendono comunque a valutare una missione per il suo costo così di fattura, no? Cioè, cavolo, abbiamo realizzato un modulo che costa 2 miliardi di dollari, sì, ok.
Non potevamo dar da mangiare ai poveri, i salatini forse gli davamo da mangiare ai poveri.
Sì, io vi dico, guardate ragazzi, facciamo una cosa, date questi 7 euro all'anno a ESA e datene 70 ai poveri, io voglio vedere. Insomma, capite, si possono fare grandi cose con 100 euro l'anno in beneficenza, ma altrettante grandi cose, per tanti motivi, si fanno con 7,6 euro a testa. È quello che state spendendo tutti, io, Tema, Luigi, tutti quanti i ragazzi all'ascolto. Ricordatevi questa cifra, 7 euro l'anno date all'ESA e con questo facciamo molto.
Questo suona di un caffè che viene su Saturno, questo traspare sì. Dai discorsi che leggo nella chat.
Esatto, una moca, è una moca messa a bordo dagli amici dell'ASI o del CIRA, magari una moca, una caffettiera napoletana.
Yes, no, giusto.
Capua. Ok, avevo fatto questo plug, non so, a questo punto ci rimane da introdurre il nostro ospite, tra l'altro abbiamo già anche una notizia riguardo al lancio di Cryosat.
Sì, infatti Cryosat ha cominciato a inviare a terra i primi dati, ma io non ho ancora letto la notizia, quindi per evitare di raccontarvi castronerie, credo proprio che passerò la parola a chi l'ha scritta. No, chi l'ha scritta non è presente.
Chi?
È il nostro Fausto dell'Orto. Comunque, se volete ve la posso leggere, il modello è appena arrivata una velina d'agenzia che dice che il nuovo satellite dell'ESA, Cryosat 2, ha già inviato a terra i primi dati raccolti solo 3 giorni dopo la sua messa in orbita. Se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo dato la notizia del lancio, che è venuto per mezzo di un vettore DNEPR, quindi un vettore balistico intercontinentale riconvertito all'uso spaziale.
Lanciato da un silo, tra l'altro, con un lancio di grande impatto, perché con questo meccanismo di spinta a vapore che lo sfila fuori dal silo e poi si accende restando sospeso a mezz'aria per un attimo, spettacolare. Beh, volevo anche sottolineare che il primo segnale è arrivato dalle antenne di Malindi, che è il centro di ascolto proprio dell'ASI, sulle ex piattaforme gestite dal team di Broglio anni e anni fa, negli anni 60, che hanno portato l'Italia a essere il quarto paese a mettere in orbita un satellite, seppur utilizzando un vettore acquistato dagli Stati Uniti.
Sì, ci sono varie
San Marco.
Una terza nazione o quarta nazione, a seconda se consideriamo l'utilizzo di hardware americano, il supporto di piattaforme americane. Mi sembra che ce la giochiamo con il Canada.
Sì,
con
sì,
la Francia.
Sì.
Col Canada.
Alouette, mi ricordo un Alouette.
E comunque, quindi radar apertura sintetica, lo strumento SIRAL ha già riportato i primi dati raccogliendo informazioni sui ghiacci dell'Antartide, che è quello per cui è stato sviluppato. Cryosat, dice il nome, è un investigatore del freddo, insomma.
Si chiama Cryosat 2 questa missione perché l'uno è andato in mille pezzi dentro al lanciatore, quindi...
ma il rischio di lanciare con i lanciatori balistici convertiti, insomma, erano missili che erano fatti per esplodere, insomma, ne abbiamo parlato.
Eh sì, in effetti sì, è così, è un po' come convertire un Cylon e farlo diventare un robot buono, insomma, ogni tanto può avere uno schizzo e tornare cattivo.
Allora, se volete informazioni su Cryosat, se volete leggere la notizia sull'invio dei primi dati, il mio consiglio è di guardare astronautnews.it, perché è in assoluto la fonte migliore di informazione in italiano, perché distillata direttamente da quello che i nostri articolisti scrivono su forum astronautico, e quindi sono le parole di veri appassionati. Io mi informo unicamente grazie a Forum Astronautico e Astronauti News. Pur essendo appassionato, la mancanza di tempo non mi permette di seguire i siti americani con l'attenzione che vorrei, ma sono sicuro comunque di cogliere tutto quello che è necessario sapere semplicemente guardando, diciamo, in casa nostra, quello che fanno i nostri articolisti. Io non so che suono ruffiano, sembra che lo faccia apposta, ma è veramente sincero quando mi trovo a parlare e a elogiarli praticamente ogni puntata. Se voi siete d'accordo, possiamo mandare in onda l'intervista al professor Parrignello.
Niente da dire in contrario, Luigi?
Prego, prego.
Allora hai la maggioranza dei voti, vai. E siamo in linea con il professor Parrignello, Tommaso Parrignello, che è il mission manager di Cryosat, o Cryosat. Come si pronuncia correttamente, dottor Parrignello?
Ma ci sono diversi modi, praticamente vanno bene entrambi, però noi siamo più abituati a Cryosat.
Ok, beh, allora noi abbiamo pensato di intervistarla perché domani, rispetto al momento in cui stiamo registrando la telefonata, è il tardo pomeriggio del 7 aprile, se tutto andrà bene, cosa per cui facciamo i migliori scongiuri nella buona tradizione scientifica, dovrebbe spiccare il volo il satellite Cryosat 2, visto che il primo, insomma, mi pare non sia andato proprio bene.
No, infatti domani alle 15.57 ora di Roma partirà da Baikonur Cryosat 2, che è diciamo il secondo dopo Cryosat 1, che purtroppo nell'ottobre del 2005 a causa di un problema nello secondo stadio del lanciatore Rocket non riuscì a raggiungere la sua orbita e rientrò sulla Terra.
Ho capito. Per quello che riguarda la nostra utenza, che non sempre è esperta di cose spaziali, potrebbe farci una descrizione sommaria di che cos'è Cryosat 2, qual è lo scopo del satellite, qual è la vita operativa prevista, insomma, un po' le caratteristiche di questa missione?
Come no, va bene. Allora, Cryosat innanzitutto fa parte del programma Living Planet dell'ESA, cioè pianeta vivente, ed è un esploratore della Terra, cioè fa parte della famiglia dei satelliti progettati per rispondere a delle domande ben definite sul nostro pianeta, che la comunità scientifica ha posto all'ESA come problematiche. Cryosat, satellite del freddo, quindi andrà a misurare il freddo, nel corso dei 3 anni osserverà non solo le calotte polari, quindi del polo sud e del polo nord, ma anche i ghiacciai di montagna, stabilendo con una precisione mai raggiunta prima se queste masse ghiacciate si stanno assottigliando e soprattutto di quanto a causa del riscaldamento globale della Terra. Ha una vita programmatica di 3 anni, ma è stato progettato per durare molto di più di questo limite. Vola su un'orbita non eliosincrona ad un'altezza di circa 717 km con un tempo orbitale di circa 369 giorni. Emette una densità di copertura molto alta presso le latitudini polari. Ha un'inclinazione di 92 gradi che ci permette di coprire aree polari mai raggiunte prima. Pensiamo che con gli attuali satelliti oggi non abbiamo alcuna misurazione su una dimensione al polo sud e al polo nord pari alla dimensione dell'Europa. Cryosat riuscirà a portare questo limite ad un'area pari alla dimensione dell'Italia, quindi un ordine di grandezza superiore a quelli precedenti. Il suo strumento principale è un altimetro molto sofisticato, progettato appunto per misurare le variazioni di spessore dei ghiacci.
Fantastico, quindi direi che il satellite è giusto per quello che è uno dei temi più importanti di questo periodo, che è lo studio del cambiamento climatico e la sua misurazione precisa. Ma quindi, secondo lei, quali sono i dati che CryoSat potrà raccogliere che più saranno d'aiuto ai climatologi o comunque ai glaciologi? Non so se esiste questa specializzazione.
Come no, come no. Le pensi che il 17% del nostro pianeta è oggi coperto da ghiaccio o neve perenne. Questo ecosistema è chiaro che ha un ruolo primario nella regolazione del nostro clima, per esempio sia il ghiaccio che la neve sono bianche, quindi riflettono l'energia del sole che quindi non è intrappolata, oppure isola termicamente l'oceano dal freddo esterno durante i mesi invernali, quindi favorendo la fauna, la fauna ittica, oppure regolando le circolazioni delle correnti marine. Oggi non sappiamo molto di quello che sta succedendo alla nostra criosfera e qual è il legame con i cambiamenti climatici, perché praticamente abbiamo pochi dati e questi dati sono poco precisi. CryoSat si propone di riempire questa lacuna.
Favoloso. E per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, quanto definirebbe il coinvolgimento del nostro paese nel progetto CryoSat 2 sia a livello ingegneristico, quindi se eventualmente c'è una mano dei nostri ingegneri nell'apparecchiatura a bordo del satellite, sia di gestione della missione, anche se la domanda è banale visto che lei è il mission manager?
Beh, diciamo che l'Italia gioca un ruolo fondamentale, a parte la gestione della missione, come lei diceva, perché lo strumento principale, il SIDAL, che è un altimetro, è uno strumento italo-francese di Thales Alenia. È un altimetro di nuovissima generazione che, utilizzando una tecnica che noi chiamiamo SAR, riesce ad ottenere risoluzione a terra intorno ai 250 metri, contro le risoluzioni attuali degli altimetri che non superano la decina di chilometri. Queste risoluzioni sono veramente importanti, soprattutto per distinguere, se vogliamo, i pezzi di ghiaccio della banchisa polare che fluttuano sul mare artico o su quello antartico. Ed è importante riuscire a distinguere, diciamo, l'acqua dal ghiaccio e riuscire a misurare lo spessore del ghiaccio fluttuante, di conseguenza la massa, e vedere nel tempo come questa massa sta cambiando.
Entrando nello specifico del suo ruolo, in cosa consiste esattamente il compito di mission manager di una missione come CryoSat?
Ma il mission manager è praticamente la persona responsabile della missione, quindi io sono responsabile della missione nella sua fase operativa che inizia alla fine dell'attività di collaudo. Scusate, sarà mia responsabilità non solo quindi gestire la missione dal punto di vista finanziario, ma anche di sovrintendere alle operazioni del satellite e del segmento di terra, nonché l'utilizzo dei dati scientifici. È uno dei miei obiettivi, per esempio, quello di massimizzare il ritorno scientifico.
Quindi potrebbe essere un ruolo parallelo a quello del principal investigator riportato nell'ambiente NASA, per capire, o è un po' più gestionale di distribuzione dei dati? Magari immagino che siano coinvolte delle istituzioni universitarie o private nell'analisi dei dati raccolti.
Ma è una via di mezzo in realtà. Noi abbiamo, anche in CryoSat abbiamo quello che chiamiamo il lead investigator, che è un po' la mia controparte verso la comunità scientifica. Lui tiene un pochino e coordina il mondo scientifico, mentre io coordino un pochino il mondo ESA, ed insieme praticamente troviamo dei punti d'accordo per come far evolvere anche la missione.
Va bene, è stato molto chiaro. Noi la salutiamo, sappiamo che è molto impegnato e non le rubiamo altro tempo, però ribadisco ancora una volta in bocca al lupo, perché gli auguri non li facciamo, per il lancio di domani, che sicuramente seguiremo in diretta su forumastronautico.it.
Vi ringrazio tanto.
Alla prossima occasione, allora, professor Parinello.
Arrivederci.
Perfetto, direi.
Perfetto, direi. Ecco che il commento finale nella registrazione è rimasto. Ci sono i gremlins stasera, abbiamo problemi tecnici di ogni tipo. Direi che ormai è una cosa ciclica, ogni 3 o 4 settimane ci capita la serata veramente negativa. Qualcuno scrive: io ho compassione per Mike, leggo nella chat. Voi ci siete ancora, ragazzi?
Certo.
Sì, ci sono e perfetto direi.
Perfetto, ottimo direi, credo che tu abbia detto. Allora, abbiamo parlato dell'intervista, abbiamo parlato delle notizie, siamo direi in dirittura d'arrivo, abbiamo il link della settimana da proporre, che è Space Multimedia. Le faccio parlare a Marco, che attinge a mani basse dal sito e lo conosce molto, molto meglio di me.
Sì, perché sono vittima di varie forme di feticismo, alcune delle quali riguardano l'astronautica. Nel senso che a me piace spesso e volentieri avere in copia sul mio disco in locale tutta una serie di video, perché possono tornare utili nei miei sogni. Esiste, caro Mike, sappiatelo, anche tu Luigi e Paolo, che magari è tra gli ascoltatori, rimane il sogno di fare una sorta di telegiornale spaziale con i contributi video. E allora dove andarli a prendere? Beh, naturalmente possono essere montati se sui vostri dischi avete salvato dei buoni video, magari in alta risoluzione, delle varie missioni, che poi col tempo sono sempre diventati introvabili, anche delle stesse missioni Apollo sui siti NASA. Si vedono sempre i soliti filmati, ma se non ci fossero aziende come Spacecraft Films, che non è un nostro sponsor ma che mi pare giusto citare, sarebbe davvero difficile trovare materiale di buona qualità. Ma per fortuna dall'Olanda, se non mi sbaglio, ci è venuto incontro il fondatore di un favoloso sito, un fantastico servizio che fa il grab, cioè cattura dallo streaming ad alta definizione a 1200 kbit al secondo di NASA TV, tutta una serie di filmati, a dire il vero tutta la programmazione giornaliera di NASA TV. E il sito è www.space-multimedia.nl.eu.org. Lo sto incollando in chat e ovviamente sarà disponibile tra le note dell'episodio. In questo sito, che è stato recentemente sistemato con un motore Joomla che consente una più facile consultazione dei contenuti, potete davvero trovare un archivio sterminato di video ad alta e media risoluzione che sono tutti salvabili in locale.
Volevo solo aggiungere che non sei l'unico a sognare un astro giornale, un astronauti TG.
Astronauti G.
Corri a registrare il dominio.
Vado di corsa.
E poi leggo qui nelle note della scaletta che avevi anche segnato un appunto, perché volevi parlare dell'ESA Bulletin, del bollettino.
Sì, siccome avevo fatto quel bel pistolotto sui nostri diritti come contribuenti con i nostri 7 euro e mezzo l'anno, sempre a questo prezzo viene offerto dall'ESA la possibilità di abbonarsi gratuitamente a un bollettino, appunto l'ESA Bulletin, che è assolutamente da non perdere. Si tratta di una pubblicazione molto bella, sono 3 o 4 numeri l'anno, non ricordo se è un trimestrale o un quadrimestrale, ma ciò che è certo è che la qualità e la quantità di contenuti messi a disposizione in lingua inglese su tutta la pletora, sulla miriade di progetti portati avanti dalla nostra agenzia spaziale europea, è davvero incredibile. Dovete assolutamente procurarvelo, e basta compilare un forum online e nel giro di 3-4 mesi vi viene recapitato a casa l'indirizzo indicato in maniera totalmente gratuita un album straordinario a colori. Li ho qui tutti accanto a me, sempre per quella famosa forma di feticismo, ovviamente non solo dei video ma anche si concretizza anche su carta. È una rivista estremamente bella, tutta a colori, e molto spesso, come nel numero per esempio di maggio 2009 che ho nelle mani in questo momento, vengono anche allegati dei DVD gratuiti con filmati e documentari riguardanti le principali missioni dell'ESA. Quindi i metodi sono due: o fotocopiare l'ultima pagina da un amico che già riceve l'ESA Bulletin, oppure all'indirizzo, all'URL che sto per incollare in chat e che troverete sempre nelle note dell'episodio, potete tranquillamente scusate, prenotarvi e ottenere, ripeto, gratuitamente la spedizione di questa bellissima rivista a casa vostra.
Sempre se i postini non se ne appropriano, perché io la mia non la vedo da almeno 6 mesi, quindi almeno 2 o 3 numeri non li ho ricevuti. Adesso arrivo a casa dei miei genitori e un po' che non mi faccio vivo per più di qualche ora, magari si dimenticano di dirmelo o di farmele trovare. ma non credo che mi arrivino più. Specialmente non sapevo neanche del fatto che venissero allegati dei DVD, quindi quelli non li ho mai visti. Non mi piace questa cosa. Va bene.
No, no, sono allegati, sono molto belli. Ne sono poi uscite altre copie in edicola abbinate per esempio a riviste come Le Scienze, però è favoloso poter sfogliare questa carta patinata sapendo che insomma stiamo vedendo qualcosa che nemmeno la NASA ha, un bollettino aggiornato puntualmente delle realizzazioni di noi europei. Magari adesso nell'after hour che succederà la registrazione attivo la webcam, visto che possiamo permetterci di perdere qualche bit di banda, e ve lo mostro insomma.
Comunque effettivamente è stupendo, come proprio una rivista a tutti gli effetti, una rivista patinata proprio. È eccezionale, okay, come pubblicazione.
Io premerei il tasto pausa sul quarto file di registrazione di questa sera, perché abbiamo avuto 4 crash e la chiuderai qui la puntata. Da parte di Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Milano è tutto. Paolo Amoroso non c'è, quindi passiamo la parola a Marco Zambianchi.
Un saluto dallo studio distribuito di Erve.
E Ovest Ticino da Carmagnola.
Luigi Morielli, saluti a tutti.
Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, stessa ora, ritardi non compresi. Ore 9.30, 9.40, astronauticast.com/live, diventate fan dello show su facebook.com/astronauticast. Seguiteci su Twitter, twitter.com/fight, e la smetto di dire indirizzi a manetta e vi do appuntamento la settimana prossima. Ad Astra!
Di Forum Astronautico.
Tuts, 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 tuts.
In realtà posso anche metterla.
Possiamo cantarla io e te, Luigi, eh? La sigla.
Tu fai la base e io canto.
Esatto.
The moon because of some lines in a speech that inspires to this day.
Eh? What? What?
Che sigla volete?
Che precipitiamo direttamente nell'after party, così? Sì.